questa parola che lui cerca, che il suo padre cerca adoratori in spirito e verità. E in questa novità anche noi, in questa situazione strana, celebriamo la nostra preghiera di ringraziamento e di lode, la nostra Eucaristia per la salvezza che ci è stata regalata. E gli chiediamo perdono per il nostro cuore indurito, per averlo tentato a Massa e a Meriba nel deserto, nonostante abbiamo visto le sue grandi opere compiersi nella nostra vita. Tu che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che mandi il tuo spirito a creare in noi un cuore nuovo, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Nel libro dell'Esodo, capitolo 17, versetti 3 e 7. Soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatti salire dall'Egitto? Per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero la prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alla lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 1-8. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. O Signore.
Capitolo 4, dal versetto 5 al 42. Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Dunque Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io do a mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
parola proprio sulla parte finale del testo di Giovanni, in cui si parla della fede dei samaritani. Questa fede incomincia con l'ascolto della parola della donna che testimonia, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quindi la prima osservazione che mi viene da fare è sulla grande disponibilità e apertura di cuore di queste persone, che contrariamente a quello che normalmente viene detto nei Vangeli, che non si crede a quello che dicono le donne, in particolare se le donne non hanno una buona fama, invece loro l'ascoltano e incominciano a entrare nel cammino della fede verso Gesù. E la seconda è che poi passano all'ascolto di Lui. Ed è un testo veramente molto bello, molto interessante per la fede che si basa sull'ascolto. Qui Gesù non compie nessun miracolo, e semplicemente ascoltandolo loro giungono a sapere, dice, noi abbiamo ascoltato e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Arrivano a questa così questo punto decisivo della fede, di dire una cosa così grande, che non ce n'è un'altra affermazione più grande di questa, perlomeno nel Vangelo di Giovanni, su Gesù. Questa enorme dilatazione del suo potere salvifico a tutto il mondo, anche se si considera quanto sia il mondo, secondo Giovanni, è lontano da Dio, anzi a Lui contrapposto. Eppure loro percepiscono, semplicemente ascoltando la donna, ascoltando Lui, che Lui è il Salvatore del mondo, che è veramente il Salvatore del mondo.
Ascoltato da Francesco, per dire che quello che anche stamattina mi ha impressionato di più di questa parola evangelica è la conferma che la nostra fede non è prima di tutto il legame a una dottrina, ma è una storia alla quale il Signore ci chiama, nella quale il Signore si rende presente e agisce. E quindi di come sia prezioso anche per noi tener conto quindi di questo primato della vicenda, dell'avvenimento, che certamente non nega e non si dissocia dalla verità eterna della parola, ma la porta dentro alla storia, alla vicenda. Per cui è questo che ci è chiesto. Questo poi si qualifica nell'evangelista Giovanni, nello svolgere del suo dono evangelico, nel dono stesso dello Spirito, per dire che appunto noi né siamo stretti da una morale né siamo condizionati appunto da una dottrina, ma attraverso questo, attraverso la parola di Dio, noi siamo visitati da Gesù, dal Signore, per la storia nuova, profonda della nostra vita, dove, e questo è un problema delicatissimo con il quale ci incontriamo sempre, e sento molto questa donna vicina, perché anche lei mi sembra dentro a questa grande scommessa, perché si potrebbe dire, beh, va bene, ma quella sarà anche una dottrina giusta, ma io poi ho la mia vita, ho la mia persona, ho la mia storia, e invece non si dissociano. E ognuno di noi in questa parola eterna trova Dio prima di tutto e poi se stesso, e poi la grande scommessa, si potrebbe pensare anche al rischio, certamente si deve fare riferimento anche a una certa paura, è vero? Lo splendore divino di questo testo è che le persone non vanno avanti con citazioni o adempimenti morali, ma con l'avventura della loro vita, che è la grande vicenda della fede, insomma, no? E quindi in lei c'è la vicenda di ognuno di noi, le distanze anche più forti, i condizionamenti che possono sembrare più inevitabili, e però invece lo splendore di questa storia che sa fiorire, che è capace di fiorire in tutte le situazioni e in tutte le vicende. Alla fine, che lei sia semplicemente una donna mi pare bellissimo, soprattutto per due motivi. Uno, perché conferma che la fede è sempre un evento nuziale e quindi è una vicenda d'amore che il Signore inaugura con ogni vita. E dall'altra, che ci avverte della preziosità di ogni istante e di ogni avvenimento per noi, vero? Siamo andati per caso a quella fonte questa mattina, ma l'incontro che è stato preparato per noi è decisivo, è vero, perché sono proprio le nozze vere, le più profonde, che ci vengono regalate. E quindi penso che oggi in questa storia d'amore ognuno di noi sia invitato a ricostruire, a riedificare la profondità di quello che gli è capitato nella vita. Prima appunto Francesco aveva detto una parola per nominare il nostro Don Fermo, e io immediatamente pensavo, è vero, è come si ricostruisce la storia della salvezza di ciascuno di noi, no? Per cui Giobbe questa mattina presiede, mi sembra che non pensasse neanche forse a questa circostanza, e invece ognuno di noi continua a riscoprire sempre nel suo Vangelo la sua storia personale. Non un distacco, non un rifiuto, ma una scoperta. Dice, ma guarda, guarda che cosa mi è capitato, ma guarda, guarda che cosa il Signore ha fatto per me. E quindi nell'avventura e nella sorpresa della donna di Samaria c'è, io direi, lo splendore, la bellezza, la responsabilità della nostra umile vita. È vero, umile eppure così grande, così luminosa, così visitata dall'amore di Dio.
Io dico una parola sulla prima lettura del libro dell'Esodo, perché mi sembra che in un certo senso descriva bene anche la situazione in cui ci troviamo adesso, perché appunto dice che siamo nella sete, il popolo ebbe sete e quindi l'acqua manca e c'è questa condizione di assenza che porta il popolo a tentare il Signore e a protestare e a discutere e a protestare contro il Signore, ecco, per questa mancanza. E così anche in quella citazione che ho fatto all'inizio della messa del Salmo 94, che riprende proprio questo episodio del libro dell'Esodo, mi sembra così, ecco, di individuare quali sono l'acqua che può saziare questa sete. E lì dice appunto: se ascoltate la mia voce oggi, non indurite il cuore, perché anche a noi oggi appunto è regalata in realtà quest'acqua, e certamente la sua voce è la sua parola che noi possiamo accostare tutti i giorni e che ci viene regalata tutti i giorni. E poi certamente anche la voce dei poveri che gridano a noi e che sono in un certo senso la presenza di Dio in mezzo a noi, come ci ha detto Gesù nella sera dove ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli. E poi ancora di più, proprio rifacendomi a questo testo e al versetto 5 del testo dell'Esodo, di questo capitolo 17, perché quando Mosè al versetto 4 si rivolge a Dio, perché non sa più cosa fare, perché davanti a lui c'è questa ribellione e rischia di essere preso a sassate e di essere ucciso, lapidato, e allora il Signore gli dà questa indicazione appunto dicendo che di prendere con sé alcuni anziani e di prendere con sé quel bastone con il quale ha colpito il fiume, ha colpito il Nilo, e quindi ha percosso il Nilo facendo venire fuori quello che è uscito dopo, prima le acque trasformate in sangue, poi anche delle altre bestie, che in seguito negli altri colpi che ha dato per convincere il faraone. E qui appunto gli dice di prendere con sé degli anziani e di prendere il bastone e di andare. E poi al versetto 6 appunto la grande rivelazione, che è che lui starà, e sta anzi, sta con un senso anche di continuità, sta su questa roccia davanti a lui, e lui è là su quella roccia, e con quel bastone Mosè deve colpire quella roccia, e quella roccia è lui, è Dio, e quindi non colpisce più il Nilo, ma è Dio stesso che si fa colpire e che si fa percuotere per fare uscire fuori questa acqua che deve saziare la nostra sete. E quindi certo il segno dell'Eucarestia, proprio nel segno anche del corpo di Gesù che è stato colpito e dal quale è uscito sangue, dal quale sono usciti sangue e acqua. E quindi certo, anche se non possiamo celebrare adesso insieme l'Eucaristia, ma la stiamo celebrando comunque tutti insieme, questo segno appunto dell'Eucaristia è proprio il segno della sua offerta, della sua disponibilità, ecco, a essere lui quello che toglie la nostra sete, proprio però lasciandosi colpire e quindi mostrandosi nella sua fragilità, nella sua piccolezza, nella sua estrema debolezza, che è quella della croce.